Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi insieme andiamo ad affrontare la tematica su quanti rimborsi spese è giusto prendere nella propria SRL. Perché questo? Perché molte volte mi capitano imprenditori che cercano già informazioni fiscali specifiche sull'SRL per quanto riguarda i rimborsi spese e poi magari ti elenco quali sono. Bene. Però il problema è che c'è in qualche modo una legge universale in ambito fiscale e che noi non dobbiamo fare abuso di questo diritto, ossia noi dobbiamo prendere giustamente tutti i rimborsi spese che sono previsti dalla legge in base a quello che noi realmente facciamo per la nostra SRL, bene, però è anche vero che non dobbiamo utilizzare questo strumento solo come motivo di prendere indirettamente degli utili senza pagare imposte e contributi, perché il vantaggio che hanno i rimborsi spese è proprio quello di essere esenti imposte ed esenti contributi e che in determinati casi di fatto per te corrispondono ad un maggior compenso, ok? E dunque ci sono in un certo senso delle linee di buonsenso che magari non è prettamente prevista da legge, che però ci permettono di utilizzare questi rimborsi di spese dell'SRL nel modo migliore possibile e in un certo senso dormendo anche sonni tranquilli. Perché questo? Perché in ambito fiscale soprattutto non ci sono per tutti gli strumenti determinati parametri precisi di limiti entro oppure oltre il quale siamo potenzialmente accertati, ok? Ci sono solo parametri di valutazione che sono da valutare appunto in base a differenti contesti e che eventualmente sono accertati solo in caso di controllo in sostanza. Quindi la paura che può avere un imprenditore è che quando utilizza queste tipologie di rimborsi spese, magari qualcuno non gli venga riconosciuto valido perché è utilizzato in qualche modo in maniera indiretta come distribuzione di utili senza pagare appunto imposte e contributi. E ovviamente non c'è una bacchetta magica, nessun commercialista può dare in qualche modo un parametro fisso, però voglio con questo podcast darti delle linee guida che per me sono importanti e che applico sui miei clienti. Premetto che tendenzialmente non sono mai troppo estremista, cioè io sono lato imprenditore, ok, però tendenzialmente ho una visione un po' più giusta e sana dello strumento, sempre se noi vogliamo poi nel tempo essere un po' più sicuri e tranquilli che questa cosa abbia un motivo di esistere e possa essere appunto difesa davanti a un giudice o davanti all'agenzia delle entrate in sostanza. Questo podcast l'ho deciso di fare perché ho fatto ieri, mi sembra, una consulenza con un cliente, una consulenza di efficacia fiscale. Mi ha appunto inviato il file in Word con tutte le domande, paure, questioni fiscali che aveva in mente. E mi ha inviato un prospetto con i rimborsi spese che il suo commercialista gli ha di fatto applicati. Solo che a mio parere, in qualche modo, queste tipologie di rimborsi che gli aveva consigliato il commercialista, a mio parere, erano un po', diciamo, un po' eccessivi rispetto a quello che era giusto o nella norma fare, ok? E premetto che il commercialista li aveva avvisati, quindi poi ti mostro tutto quanto. Però semplicemente ho espresso il mio parere anche loro, cosa che condivido qui in questo podcast, e quindi sul come, a mio parere, dovevano utilizzare al meglio questi strumenti, ok? E quindi ti elenco tutto qua di seguito, non preoccuparti. Però prima di iniziare voglio fare una breve panoramica dei rimborsi spese che tu puoi avere con la tua SRL, perché poi in base a questo riesco poi a costruirti e a mostrarti tutto quanto al meglio. Allora, le principali tipologie di rimborsi spese essenzialmente sono in tre macro categorie: il rimborso analitico, chilometrico e forfettario. Il rimborso analitico è proprio in base alle spese che tu sostieni per la trasferta come amministratore o socio lavoratore, tu ricevi un tot di soldi indietro dalla tua società, ok? Più eventualmente 15,29 euro, sempre esenti imposte ed esenti contributi, di spese non documentate. Perfetto. Poi il rimborso chilometrico, come dice la parola, ti rimborsa in base ai chilometri che tu fai nella trasferta, in base a delle tabelle ACI che calcolano il rimborso chilometrico per un singolo chilometro. E il terzo è il rimborso forfettario, ossia quando tu fai una trasferta potenzialmente hai diritto di chiedere alla società 46,48 euro in sostituzione delle spese di vitto e alloggio, cioè del ristorante e dell'hotel. Quindi quando tu vai proprio fuori dal comune della sede di lavoro ordinaria, tu nella tua, cioè in teoria su busta paga o meno, comunque avresti diritto a prendere questi 46,48 euro. Poi ti dico perché ho praticamente sorriso sul fatto di dire con busta paga o meno, ti dico, ti vado a svelare insomma tutto quanto qui di seguito. E poi ovviamente tu mi potresti dire che c'è anche il rimborso spese misto, che però ovviamente sarebbe il quarto elemento, però non te l'ho elencato perché il rimborso misto è proprio un mix tra il rimborso forfettario e il rimborso analitico, ma in questo caso, in questo podcast, non ci interessa. Dunque, andando un po' più nel dettaglio di questo podcast, ti posso dire che questi clienti comunque fatturavano, erano comunque all'inizio perché hanno aperto la società da un anno e mezzo, due, e sono bravi nel mondo della ristorazione e nonostante il coronavirus comunque hanno fatto numeri molto molto interessanti, e quindi ho analizzato la documentazione che mi hanno inviato i clienti, che poi è stato anche oggetto della consulenza, e ho notato che loro nelle trasferte che facevano come amministratori si richiedevano indietro il rimborso forfettario di 46,48 euro e anche il rimborso delle spese non documentate di 15,29 euro del rimborso analitico, che appunto anche quello è un rimborso fisso, e non avevano la busta paga. Ed era questa la perplessità che essenzialmente io avevo. Cioè io gli ho fatto presente che volendo a sto punto il rimborso analitico delle spese non documentate di 15,29 euro in un certo senso si può anche accettare, perché è un qualcosa che si può attivare anche senza busta paga, bene, però il rimborso forfettario di 46,48 euro a mio parere non si dovrebbe applicare senza busta paga. Poi effettivamente loro mi hanno fatto presente che la loro commercialista li aveva avvisati che era uno strumento, diciamo, borderline, ma non è che sia borderline, è semplicemente che non c'è chiarezza in questa cosa. E mi hanno fatto presente che la loro commercialista gli ha fatto presente un articolo del Sole 24 Ore in cui si faceva riferimento a una circolare ministeriale del Ministero del Lavoro. Perfetto, ecco. Anche io gli ho fatto presente che avevo scritto un articolo specifico in merito a questa cosa per quanto riguarda la circolare del Ministero del Lavoro, perché il Ministero del Lavoro essenzialmente, non mi ricordo in quale periodo, però tutti i dati li puoi trovare sul mio articolo sul blog www.efficaciafiscale.com. Il Ministero aveva pubblicato comunque un chiarimento in cui affermava che tutti i rimborsi spese per essere validi devono passare nel libro unico del lavoro, ossia devono essere all'interno della busta paga. Quindi, per rispondere alla domanda, si può prendere il rimborso forfettario senza avere la busta paga? Ecco che la risposta è che di fatto tu lo puoi fisicamente prendere, ok? Perché ti fai alla fine un bonifico dalla tua SRL al tuo conto corrente personale e poi lo vai a elencare con un calcolo preciso che poi eventualmente mostrerai in caso di controlli. Però è anche vero che se tu lo metti comunque nella busta paga con compenso zero e metti solo il rimborso forfettario, per la normativa del lavoro può essere questa cosa giusta e corretta, bene. Però a livello fiscale può essere comunque una cosa non corretta e quindi contestata, perché in qualche modo c'è appunto un abuso di questo strumento, perché è utilizzato solo come modo per distribuirti indirettamente gli utili senza pagare imposte e contributi. Cosa che ovviamente è più difendibile se tu prima ti prendi comunque anche il compenso da amministratore, potenzialmente adeguato in funzione dell'utile che tu hai generato con la tua SRL. Dunque, ok, Ricordati che neanche dire attribuire un euro di compenso e 10.000 euro, sempre su base annua, di rimborso forfettario in qualche modo ti potrà difendere. Proprio il compenso, possibilmente, se vuoi evitare contestazioni, deve essere un po' più adeguato all'utile e quindi lì sopra ci applichi tutti i rimborsi forfettari, chilometrici e analitici possibili. Ok? In sintesi, tu puoi benissimo prendere il rimborso forfettario anche senza compenso, però io di fatto lo sconsiglio e consiglio tutt'altro di applicare un compenso da amministratore che è in funzione dell'utile che tu stai generando. Anche perché ti dico che questo è il mio primo caso, devo essere sincero, è il mio primo caso che mi capita di vedere questa cosa qui, proprio personalmente. Effettivamente anch'io ci avevo pensato, però in passato, soprattutto adesso molto meno, mi sono capitati al contrario molti di più commercialisti, cioè o almeno mi sono capitati imprenditori che avevano commercialisti, che addirittura non gli facevano applicare il rimborso forfettario nel momento in cui l'amministratore effettivamente faceva trasferte perché magari aveva un compenso basso. Quindi è vero che questo potrebbe essere un estremo. Però ieri mi è capitato nella consulenza che un commercialista gli aveva comunque fatto presente che era borderline, che comunque in qualche modo gli potevano, cioè questi imprenditori potevano prendere 46,48 euro di rimborso forfettario più il rimborso analitico delle spese non documentate di 15,29 euro semplicemente perché si facevano una busta paga con compenso zero, ma dall'altra parte mi sono capitate tante altre situazioni in cui il commercialista, insomma, non applicava il rimborso forfettario all'imprenditore che faceva le trasferte perché aveva appunto un compenso basso e in caso di controlli c'era il rischio che l'Agenzia delle Entrate lo considerasse un abuso di diritto e quindi poi l'unico strumento che tu avevi per difenderti era quello di andare davanti a un giudice tributario in sostanza e avere più elementi di prova che questa cosa per te era vera e che non c'era nel tuo caso specifico l'abuso di diritto, cosa che comunque potresti aver ragione, quindi non è detto che per forza devi avere torto, però implica da parte tua spendere denaro e tempo, cosa che magari per entità piccole conviene accettare quello che ci viene contestato invece che dover andare a fare ricorso. Così facendo non ho fatto altro che erogare la consulenza ai miei clienti con tutte le altre domande che avevano, però ieri ho praticamente condiviso con loro una sorta di checklist con quello che a mio parere questi imprenditori dovevano fare per gestire un pochettino al meglio i rimborsi chilometrici, forfettari e analitici della propria SRL in modo da essere un po' più tutelati in caso di controllo. Poi, premetto, è ovvio che questi controlli documentali sono molto rari, se noi ci comportiamo bene, cioè siamo corretti, non facciamo casini in giro, in 40 anni di attività economica, secondo me, uno di sicuro ce lo dobbiamo aspettare, cosa che vale anche per me, esempio. Però ciò non toglie che non è che dobbiamo comportarci male perché sappiamo che il controllo è molto raro, ok? Quindi se vuoi dormire più tranquillo e vedere le cose in maniera un po' più giusta da ambo le parti, ti do la checklist che io insomma ho fornito a questi ragazzi, perché erano per giunta tre ragazzi molto giovani e anche intraprendenti. Allora, prima di tutto ti dico che poi è anche un po' la procedura che noi applichiamo sui nostri imprenditori, perché noi controlliamo il bilancio ogni mese dei nostri clienti, no? I numeri che vengono generati, che vengono prodotti dal bilancio delle SRL dei nostri clienti e di fatto noi siamo i primi a verificare che magari ci sono delle situazioni in cui questi strumenti, questi rimborsi di spese devono essere applicati per dare maggiore efficacia fiscale all'imprenditore, ok? Quindi prima di tutto, ok, nel momento in cui un socio lavoratore oppure un amministratore fa delle trasferte, la primissima cosa che noi applichiamo senza il compenso è il rimborso analitico, ossia il rimborso delle spese che questo soggetto effettivamente ha sostenuto realmente. tecnicamente non applichiamo i 15,29 euro, però ti dico che a livello concettuale, ok, volendo, se tu vuoi un po' di più azzardare, oltre al rimborso analitico delle spese vere, tu non farai altro che attribuirti proprio 15,29 euro di, scusami, 15,49 euro, mi sono sbagliato, 15,49 euro di rimborso di spesa non documentata, perché questa cosa è prevista dal TUIR, ossia dalla legge che va a regolamentare l'imposta sul reddito. E questa cosa la puoi fare anche senza busta paga. Questo perché, comunque l'avevo scritto mi sembra in un altro articolo, in base insomma a una risoluzione o comunque in base a una circolare dell'Agenzia delle Entrate, si faceva presente che anche le spese per la trasferta dei soci lavoratori poteva essere valida a patto che questa cosa era inerente all'attività. Quindi a tutti i soci amministratori, anche senza compenso, ok, attribuiamo il rimborso analitico, eventualmente anche il rimborso analitico delle spese non documentate di 15,49 euro. Bene. Poi, successivamente, sempre ai soci lavoratori e agli amministratori senza compenso, noi applichiamo il rimborso chilometrico e ti spiego il motivo. Perché comunque anche senza busta paga, di fatto tutte le trasferte che sono fatte a nome per conto della società e sono inerenti alla società, il fisco ha già previsto che sono in qualche modo spese riconosciute valide, ok? Quindi anche se non utilizzi una busta paga e fai un LUL, no? Perché LUL è l'acronimo di Libro Unico del Lavoro, ossia la raccolta delle buste paga in sostanza, ecco che è vero che magari non fai una busta paga con un compenso zero in cui inserisci solo il rimborso chilometrico in questo caso, però è anche vero che il fisco, se la trasferta è veramente aziendale, ecco che dovrebbe riconoscere il costo buono, ok? Cioè il costo valido in sostanza. Quindi anche in questo caso è vero che puoi prendere questo rimborso chilometrico anche senza busta paga, perché appunto è previsto dalla legge, e di fatto appunto non c'è bisogno di una busta paga, perché lì non ci sarebbe abuso di diritto. Cioè, se comunque ci pensi, nel rimborso analitico, ok, siccome tu ricevi i soldi che tu spendi, lì non c'è abuso di diritto, ok, perché comunque ricevi quello che tu spendi. Nel rimborso chilometrico più o meno è molto simile, ok? Ovvio che un po' ci speculi, un po' per te è un guadagno, però di fatto tu, pagando anche la benzina, comunque con il rimborso chilometrico è vero che ricevi un po' di più, però comunque per te è un costo che fa quasi una somma pari a zero, quindi di fatto non c'è tanto abuso di diritto. Invece, a mio parere, il rischio di cadere nell'abuso di diritto è un po' più forte nel rimborso forfettario, quello famoso di 46,48 euro. Perché questo? Perché se tu fai una trasferta piccola di un'ora, faccio un esempio, tu sei in un comune piccolo e vai a comprare la carta per il tuo ufficio nell'altro comune piccolo perché c'è buffetti, un negozio eccetera, o c'è il supermercato, e torni indietro, ecco che quella sarebbe una trasferta aziendale, e tu già solo per quello, anche di mezz'ora, avresti diritto a ricevere 46,48 euro. Quindi, a mio parere, io attribuirei un compenso da amministratore, in questo caso contenuto, ok, perché magari gli utili iniziali sono bassi, e tutti i rimborsi forfettari possibili. Perché prima preferisco far attribuire ai miei clienti un compenso piccolo? Perché inizialmente non sai mai come sono gli utili, ok? Quindi intanto facciamo un compenso piccolo e applichiamo all'interno tutti i rimborsi forfettari, oltre che i rimborsi analitici e chilometrici che abbiamo elencato prima. Bene, perfetto. Perché comunque anche in caso di contestazioni e di potenziale abuso di diritto, ecco che davanti a un giudice io gli spiegherei che il compenso dell'amministratore era basso perché gli utili effettivamente erano bassi. Quindi non è che io ho abusato di questo strumento, cioè è vero che magari ho preso tanti rimborsi forfettari di 46,48 per i vari giorni in cui ho fatto le trasferte, bene, e che effettivamente il compenso dell'amministratore era basso, però è anche vero che se gli utili in quel momento erano contenuti non posso avere un compenso dell'amministratore alto e portare in perdita la società, ok? Non sarebbe nell'ottica di una gestione sana. Quindi prima di tutto direi compenso basso e tutti i rimborsi forfettari giusti, quelli che sono effettivamente fatti. Poi, come ultimo punto, direi che quando gli utili aumentano, ok, tu hai già applicato tutti i rimborsi spese possibili, i rimborsi analitici, i rimborsi chilometrici e i rimborsi forfettari al massimo, e quindi è ovvio che l'altra cosa che aumenti, siccome aumenta l'utile, aumenta anche il compenso dell'amministratore intendo. Perché questo? Perché siccome tu hai già comunque utilizzato tutti gli strumenti di efficacia fiscale al massimo con i rimborsi spese e l'utile incrementa ancora, ovvio che tu devi comunque adeguare un po' di più il compenso dell'amministratore agli utili aziendali, in modo da rendere più difendibili i rimborsi forfettari. Poi la domanda che mi possono fare gli imprenditori è quanto è il compenso basso o alto. Ecco che essenzialmente io inizialmente, se un imprenditore inizia proprio da capo e ancora non si ha certezza magari degli utili, il compenso d'amministratore lordo di 400 euro secondo me è più che sufficiente. Poi eventualmente se vuole incrementare, se va 800-1000 euro al mese va comunque bene. Quindi anche un compenso da 400, sempre parametrato in base all'utile, a mio parere va a giustificare anche tutti i rimborsi forfettari. E in più, se comunque una persona incomincia ad avere un compenso di 1000, diciamo 800, 1000 euro o comunque più alto, ecco che di fatto tutti i rimborsi forfettari sono comunque difendibili, perché non è che utilizza il rimborso forfettario appunto per distribuirsi gli utili, ok? E quindi non c'è abuso di diritto. Ovviamente, sottolineo, nessuno ha la sfera magica e nessun commercialista potrà darti la certezza di evitare qualsiasi contestazione, però questa è una procedura di buon senso che noi applichiamo e che grazie a un controllo mensile dei numeri del bilancio del SRL facciamo risparmiare le imposte applicandole al meglio, ok? Senza, diciamo, esagerare. Poi, ovviamente, se un imprenditore consapevole, diciamo, del rischio, eccetera, vuole esagerare, di fatto lo può fare, ok? Però di fatto c'è un livello di esagerazione oltre il quale poi ovviamente non è proprio, a mio parere, difendibile anche davanti a un giudice, tutto qua. Anche se il caso di controllo documentale della propria SRL è di fatto molto molto remoto, ok? Dunque, allora, per andare alla fine verso la conclusione, ti ricapitolo qual è il consiglio che ti do in questo podcast per gestire tutti i tuoi rimborsi spese dell'SRL. Allora, e ripeto, è una procedura che noi applichiamo e che controlliamo ogni mese un po' in base all'evoluzione dell'utile della propria SRL. Ipotizzando di partire con un SRL da zero, ok, la prima cosa che noi facciamo prendere al nostro imprenditore sono i rimborsi analitici, perché non c'è la busta paga e lui si può prendere il rimborso analitico bene. Poi, se eventualmente vuole, anche il rimborso analitico delle spese non documentate di 15,29 euro. Bene, perfetto. Seconda cosa è il rimborso chilometrico, perché appunto in genere l'imprenditore all'inizio ha gli utili contenuti e quindi si prende solo il rimborso chilometrico, che magari per carità per lui è un piccolo vantaggio, però sempre senza busta paga, ok? Perché comunque sono costi veramente inerenti alla società e quindi questa cosa è deducibile in sostanza, perché è un meccanismo vero di fatto anche il rimborso chilometrico non è che ti rimborsa poi così tanto. Quindi questi due strumenti, a mio parere, sono riconosciuti dal fisco per un principio di inerenza del costo, come ha già specificato in una circolare, mi sembra, e quindi lì è a posto. Poi, nel momento in cui gli utili crescono ancora come terzo gradino di questa procedura, noi gli facciamo aprire una busta paga contenuta, magari di 400 euro al mese, in cui lì all'interno gli mettiamo tutti i rimborsi forfettari. E in questa fase tu devi stare attento, perché devi essere comunque un po' corto, un po' attento, un po' acuto, di applicare il massimo di tutti i rimborsi chilometrici, forfettari e analitici, ok? Perché è lì che poi dopo tu hai efficacia fiscale, a maggior ragione se sei in un settore che devi fare molte trasferte, ok? Perfetto. E arrivato a questo punto, poi se l'utile ti incrementa ancora, ovviamente tu avresti già come quarto ultimo punto utilizzato tutti i rimborsi spesa dell'SRL al massimo, ok? E quindi quello che ti rimane da incrementare è solo il compenso dell'amministratore, E quindi perché ti conviene, a mio parere, un po' aumentare il compenso dell'amministratore almeno verso gli 800.000 euro? Perché se tu hai utili, ok, ecco che più hai un compenso alto e più in qualche modo l'Agenzia delle Entrate non ti può contestare l'abuso di diritto, ossia di utilizzare questi strumenti, questi rimborsi forfettari, solo come strumento per distribuirti indirettamente gli utili senza pagare le imposte e i contributi, perché appunto il vantaggio fiscale che hanno i rimborsi spese dell'SRL è che sono esenti imposte ed esenti contributi. Quindi questa è la scaletta che ti devi portare dietro. Seguendo questa scaletta tu sei sicuro di applicare i rimborsi spese della tua SRL al meglio e dormendo sonni tranquilli. Prima di concludere volevo farti una piccola precisazione, perché magari te la sei chiesta, eccetera. Durante questo podcast ho parlato magari un po' di più di amministratore senza compenso. Perché questo? Perché il rimborso forfettario, siccome è un rimborso che si può un po' più utilizzare con la busta paga, è un meccanismo che è più facile da applicare all'amministratore, perché all'amministratore è più facile attribuirgli un compenso come busta paga. Per l'attività da amministratore, bene. E quindi di fatto l'amministratore può anche prendere con più facilità il rimborso chilometrico e analitico, bene. Invece il socio, non dico che è impossibile, però il socio lavoratore nella maggior parte dei casi è sempre senza busta paga, perché è poi difficile dimostrare che il socio lavora tanto quanto un dipendente, ok? Quindi se ti capita di essere un socio lavoratore senza essere amministratore, ecco che lì di fatto potresti prendere il rimborso analitico e il rimborso chilometrico senza problemi, ma il rimborso forfettario, appunto, siccome non c'è il compenso, non potresti prenderlo e quindi diminuisce un po' l'efficacia fiscale. E comunque in questo podcast ho parlato di amministratore perché non dico tutti, però nella maggior parte dei casi siamo noi che ci informiamo a livello fiscale, che siamo poi i soci unici, gli amministratori unici di fatto, ok? Quindi sappi che questa cosa è più applicabile al meglio nella totalità, insomma, di questi quattro livelli che ti ho elencato per l'amministratore in sostanza. Questo è tutto. È una piccola cosa che potevi avere in testa. Ok, ora siamo arrivati alle conclusioni. Grazie a questo podcast hai scoperto come applicare al meglio i rimborsi spese della tua SRL, che appunto ti porterà tutto questo ad avere una maggiore efficacia fiscale, perché ti permetteranno di ridurre le imposte e contributi dell'imprenditore. Bene, ovviamente non ci sono solo questi strumenti, ce ne sono tanti altri. Se tu vuoi diminuire al meglio le imposte e contributi, ecco che dovrai applicare altri strumenti di efficacia fiscale. Per poterli applicare li devi conoscere e quindi devi metterti giù a cercare su internet. Ovviamente è difficile che tu hai così tanto tempo e magari esperienza da conoscere questo mondo, da catalogare queste informazioni e quindi applicarle al meglio alla tua SRL. Per facilitarti in questa cosa e per farti risparmiare tempo e quindi denaro, ti metto a disposizione un manuale sul mio blog www.efficaciafiscale.com con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permetteranno di tagliare le imposte e contributi grazie alla legge specifica della SRL, ok? All'interno di questo manuale troverai una checklist con tutti questi strumenti di efficacia fiscale, sono oltre 94, e troverai come lavorare con me a un livello successivo, un livello un po' più profondo, cosa che faremo attraverso due prodotti. Il primo è la consulenza di efficacia fiscale, ok? Ossia è una consulenza direttamente con me, nel quale io ti applicherò tutti gli strumenti di efficacia fiscale al meglio nella tua specifica situazione e in base agli obiettivi che tu vuoi conseguire. Perfetto. Il secondo modo per lavorare con me a un livello un po' più alto, a livello un po' più profondo, è quello di portare la contabilità dell'SRL da me bene. Quindi noi, oltre a tenerti la contabilità normale, ordinaria dell'SRL, applichiamo la procedura della contabilità controllata, ossia noi ogni mese ti aggiorniamo la contabilità della tua SRL, prendiamo i numeri del tuo bilancio e li analizziamo insieme a te. Perché questo? Perché ogni mese noi facciamo in modo di analizzare i numeri che tu generi con la tua SRL e verificare di avere prima di tutto sempre più ricavi rispetto a che costi, quindi che ci sia ogni mese sempre più utile. Bene, che ogni mese tu abbia sempre tutta la liquidità per poter pagare regolarmente tutte le tue spese, bene, e come ultimo aspetto è l'aspetto fiscale, ossia verifichiamo di applicare al meglio tutti gli strumenti di efficacia fiscale. Ti dico questo perché se noi facciamo questa cosa ogni mese, quindi avere almeno più utile, almeno più liquidità e ridurre al minimo le imposte, ecco che tu in 12 mesi, facendo questa cosa ogni mese, ossia 12 volte, tu ti troverai in un anno ad aver trasformato la tua SRL in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che spendi. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!